Allora, stiamo vedendoci più spesso di martedì in martedì, vero? Stiamo diventando sempre di più parte di una stessa famiglia. E a proposito di questo, prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, alcune delle quali alcuni di voi che le avete poste, magari pensate, ve ne siete dimenticate di averle poste, di quanto tempo a volte passa, di quanti siete che fate domande bibliche, il che è una cosa molto positiva. Dicevo che prima di iniziare io sono solito citare una scrittura, leggere assieme una scrittura. Questa volta vi leggo Filippesi 2, versetto 1, dove c'è scritto che se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito e se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, allora rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. E perché in questo mondo in effetti ci sono tante idee, tanti sentimenti, tanti modi diversi. Invece è con quello che abbiamo letto, con questo spirito, che dobbiamo vivere la nostra fede e partecipare alle nostre sante adunanze e scuole biblici, anche se o quando un giorno ci fossero proibite. Io tante volte leggo la storia dei primi cristiani che erano costretti a riunirsi di segreto, segretamente, nelle catacombe, quando le autorità proibivano loro di riunirsi. Lo scopo dello studio biblico, della scuola biblica, non è soltanto quello di diventare conoscitore di tutta la Sacra Bibbia. C'è tanta gente che la Bibbia la conosce, però la usa per litigare, non la usa per creare amore, non la usa per creare amore, ma la usa per dibattere, per disputare. Non è questo lo scopo del nostro studio. Difatti è quello di creare l'amore di Dio in noi. Lo scopo dello studio biblico è questo, non è l'intento di per cui Dio ci dona la sua stupenda conoscenza spirituale, è quello di creare in noi appunto il suo amore perfetto, non l'amore umano che è sporco l'amore umano, non è mai puro come quello di Dio, perché quello di Dio supera ogni paura e ci dà il coraggio di fare la cosa giusta. Le opere buone di Dio che noi possiamo fare soltanto attraverso il suo Spirito Santo. Quindi lo scopo dello studio della parola di Dio è quello di consentirci, di consentire a Dio di parlare a noi mentre lasciamo che la sua parola penetri in noi e naturalmente di essere spiritualmente Dio nelle nostre sante adunanze. Allora, spero che possiate partecipare tutti in futuro sempre e in modo che cresciamo in numero affinché tutti possiamo presentare la sana dottrina con uno stesso sentimento e con un unico parlare. All'esterno della Chiesa soprattutto, perché all'interno della Chiesa questi insegnamenti servono per essere uguali per tutti. Adesso iniziamo a rispondere alle domande, non senza prima ringraziarvi della vostra preziosa pazienza nell'attendere il vostro turno. Allora, la prima domanda per questa sera viene da Adriano Mottola, dalla provincia di Latina, che se faremo la festa dei Tabernacoli speriamo di poterlo conoscere di persona. Non solo lui, ma anche sua moglie Paola. Allora, domanda... ci sono alcuni di voi che mi vedete qui seduto nello studio biblico, nello studio della Chiesa, ma è da questa mattina che faccio studi biblici, quindi perdonatemi se mi vedete un tantino, mi sentite un tantino stanco, però sono forte. Allora, da Adriano Mottola, dalla provincia di Latina, la domanda dice in Matteo capitolo 5, versetto 8, dove Gesù dice... Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. La domanda è: significa questo che i puri di cuore vedranno Dio nel regno spirituale? Beh, la domanda denota, diciamo, che bisogna nella mente di Adriano approfondire un po', diciamo, il piano di Dio. In Matteo capitolo 5, versetto 8, che tu hai citato, Gesù spiega esattamente questo, che i puri di cuore vedranno Dio. Tuttavia, bisogna capire chi sono i puri di cuore. I puri di cuore sono coloro che, essendosi pentiti dei propri peccati, si sono fatti battezzare con acqua e con lo Spirito Santo. Quindi sono, siamo, purificati da Dio. Perché fino a quando non siamo purificati e giustificati da Dio, noi non siamo mai puri di cuore. Anche dopo il battesimo si cade nel peccato, nostro malgrado, e quindi ci rendiamo conto che dobbiamo pentirci perché abbiamo ancora delle impurità nella nostra vita. E quindi anche se siamo pentiti e abbiamo lo Spirito Santo, ancora abbiamo questa natura carnale, quindi non siamo purificati al punto da poter vedere Dio in persona. Difatti, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetti da 9 a 13, ci viene detto che la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita ci fa conoscere le cose di Dio, il suo carattere e il suo disegno, ma non Dio in persona. In Matteo 5 e 8 Gesù stesso non specifica il quando i puri di cuore potranno vedere Dio. Tuttavia lo specifica Gesù ispirando l'Apostolo Giovanni e attraverso l'Apostolo Giovanni Gesù ci dà questa informazione. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 2, dove leggiamo: Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché allora lo vedremo come Egli è. Quindi questa è la risposta. Quando Gesù tornerà sulla terra, il suo ritorno sarà manifestato a tutti. Egli farà vedere agli uomini come e quando si fece vedere dai suoi apostoli dopo la sua risurrezione, ma non tutti potranno vederlo nella pienezza della sua divinità. Potremmo vedere Dio in tutta la sua pienezza, in tutta la sua gloria, soltanto al tempo della risurrezione del nostro corpo e del nostro spirito in gloria, cioè nell'immortalità, perché soltanto allora saremo al 100% puri di cuore. Passo adesso a una seconda domanda da parte di Adriano, visto che l'ho fatto aspettare tanto. Dice in Matteo 5, versetto 5, Gesù dice: Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. E la tua domanda, Adriano, è: significa che sulla terra ci sarà una vita fisica terrena? E sotto che aspetto? Beh, io mi aspetterei che la tua domanda fosse: che cosa significa essere mansueti? Però risponderemo a questa tua domanda che dice: se ci sarà una vita fisica terrena. Allora, quando Gesù promette che i mansueti erediteranno la terra, promette che questa terra diventerà una eredità eterna, non una terra da abitare solo per 100 anni come ci succede adesso, ma una terra da poter abitare per l'eternità, da parte di figli che anche loro erediteranno l'immortalità. Quindi il dono dell'immortalità sarà elargito non soltanto ai puri di cuore, ma anche ai mansueti, ma anche ai pacificatori, ai miti di cuore, eccetera, eccetera. Ma anche al pianeta questo dono di immortalità sarà donato, che è stato promesso a loro per l'eternità. Difatti, questo è scritto in Ebrei 1, capitolo 1, Ebrei capitolo 1, versetto 10 a 12, dove Dio ispira Paolo a scrivere: «E ancora, tu, o Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Entrambi, terra e cieli, questa terra e questi cieli periranno, ma tu rimani. Queste cose invecchieranno tutti come un vestito, ma no, e dice, li avvolgerai come un mantello. Ma notate bene, non spariranno, perché saranno cambiati. Ma tu sei e rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. Tutto ciò che è fisico morirà e sarà cambiato in spirito. Questo non avverrà soltanto ai credenti, che dovremmo essere noi, ma accadrà anche al pianeta, perché non potremmo noi ereditare la terra per l'eternità se la terra stessa non diventa anch'essa eterna. Bene, ora passiamo all'altra domanda, che questa volta viene data dalla moglie di Adriano, Paola, dalla provincia di Latina. Benvenuta Paola, questa è la prima volta che tu fai domande. E la tua domanda è: che cosa dice la Bibbia circa la vendetta verso gli altri? La risposta è molto breve, ma anche molto chiara e inequivocabile. In Romani 12, versetto 19, ci sono tante altre scritture che dicono più o meno la stessa cosa, ma in Romani 12, versetto 19, leggiamo questo comando di Dio: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Il Signore darà il dono della vita eterna a quelli che si pentono, si ravvedono e amano la sua via, ma darà anche il giudizio, la condanna a coloro che vogliono continuare a vivere nel peccato. Adesso passiamo a un'altra domanda, questa volta da un altro fratello, che è Angelo di Milano, Angelo Siracusa di Milano. E dice: è lecito augurare la buona Pasqua ai cattolici e ai protestanti che fanno la Pasqua nel giorno e con il significato sbagliato? Cade, diciamo, a pennello questa domanda, perché anche se non è puramente dottrinale, ma diciamo che la risposta che ora do ha a che fare con la nostra saggezza, con la saggezza che dovremmo usare per non distruggere ponti di comunicazione, per non essere fraintesi dagli altri. La cosa più corretta è rispondere agli auguri con la frase: altrettanto a te, famiglia, che è una frase neutra, perché a un cattolico, a dei protestanti, ad altri, chiaramente, insomma, quelli non sanno, ancora non sono chiamati, non sanno la verità. E se noi rimanessimo zitti, sarebbe un atto di scortesia, ma anche un'apparente mancata cristianità. Quindi, quando la forma più corretta è rispondere agli auguri con la frase: grazie altrettanto a te, famiglia. Ma non è saggio che gli auguri di Pasqua partino però da te, dalla tua iniziativa, visto che tu sai che quelle persone che fanno la Pasqua la fanno nel modo e nel tempo sbagliato. La persona di Gesù Cristo non è un giorno di festa. Perché è sbagliato? Perché molti non hanno ancora focalizzato nella loro testa dov'è la differenza tra la Pasqua cattolica e la nostra Pasqua. Mentre la Pasqua cattolica è una festa che praticamente bypassa o non tiene conto dell'importanza del ravvedimento, è tutta una festa. La Pasqua è una festa di risurrezione, praticamente oscurano la necessità del ravvedimento dei peccati. Mentre la Pasqua di Gesù Cristo non è affatto un giorno di festa, perché la festa diciamo è una solennità, la Pasqua, una commemorazione della vita che Cristo sacrifica al posto nostro. Non è affatto una festa. La festa invece viene il giorno dopo, inizia il giorno dopo del sacrificio di Cristo ed è chiamata festa dei paniazzimi. Ecco perché noi la facciamo, che il mondo cristiano la celebrava nei primi secoli, ma la Chiesa Cattolica poi l'ha tolta di mezzo quando nel IV secolo divenne una religione imperiale dello Stato. Scusate. Quindi possiamo fare gli auguri di buona festa di Paniazzimi, quello sì, e lo possiamo fare principalmente a quelli che la celebrano nel modo e nel tempo giusto, come indicato nella Bibbia. Se avete ancora qualche bisogno di qualche chiarimento su questo argomento, potete sempre scrivermi. Adesso passiamo ad un'altra domanda, questa volta da Salvatore Patti, specifico il cognome perché abbiamo più di un Salvatore. Ed è la domanda 27esima, quindi Salvatore, come vedi, io non ti trascuro, magari ora leggo questa tua 27esima domanda e non ti ricordi nemmeno di averla fatta. Ed è questa: Adamo ed Eva, Caino, la malvagia regina Jezebel, Giuda e perfino Hitler, hanno tutti questi commesso il peccato imperdonabile? Potresti spiegare quali sono i confini del peccato imperdonabile? La ripeto questa domanda perché è importante. Dice: Adamo ed Eva, Caino, la malvagia regina Jezebel, Giuda, Hitler e tante altre persone che hanno fatto cose orrende, hanno tutti questi commesso il peccato imperdonabile? Ecco, risposta. Leggiamo Marco capitolo 3, 28-29. È una risposta che ha bisogno di più scritture da mettere insieme per avere la risposta completa. Marco capitolo 3, versetti dal versetto 28 in poi, dove dice: In verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno. Ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio divino e per l'eternità. Quindi comprendiamo, lo Spirito Santo è il seme di Dio, lo Spirito della verità. Ora, Adamo, Eva, Caino, la malvagia Jezebel, Giuda, Hitler e tanti altri malvagi, ebbero mai lo Spirito della verità, lo Spirito Santo? Beh, evidentemente no. La bestemmia contro lo Spirito Santo possono farla quelli come me, quelli come voi, che state conoscendo la verità, che stiamo conoscendo la verità, quelli che lo Spirito Santo l'hanno ricevuto principalmente, cioè i battezzati con lo Spirito Santo. Allora, nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 2, versetti da 20 a 22, Seconda Epistola di Pietro, nel capitolo 2, dal versetto 20 in poi, notate qual è il giudizio di Dio su chi bestemmia contro lo Spirito Santo. Dice: quelli infatti che sono fuggiti dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste contaminazione di nuovo attratti, avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver mai conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel suo fango. Quindi un linguaggio piuttosto colorito per farcelo ricordare molto bene in testa. Invece tutti coloro che sono stati ingannati da Satana, sedotti, e che non sono stati chiamati da Dio durante la loro vita, magari avranno fatto cose orrende nella convinzione loro sbagliata di fare la cosa giusta, costoro, perché vittime, avranno la possibilità di essere illuminati da Dio e di pentirsi quando saranno risuscitati alla fine degli ultimi 1000 anni della storia dell'umanità, come è rivelato in Apocalisse 20, dai versetti da 4 e 6, dove dice: costoro, i fedeli, torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni, ma il resto dei morti, tutto il resto dei morti, dal tempo di Adamo, non tornerà in vita finché non saranno compiuti i 1000 anni. Quindi Adamo ed Eva, Caino, Jezebel, Giuda, Hitler e tanti altri, saranno risuscitati. E Dio farà loro conoscere i loro gravi peccati. E la cosa strana, paradossale, ma stupenda allo stesso tempo, è che tutti questi che hanno governato e che hanno fatto così tante cose orribili, troveranno noi, assieme a Cristo, a far conoscere i loro peccati, ma anche la via nuova da percorrere. Essi si troveranno davanti alla scelta di pentirsi o di continuare a peccare. Non è che loro, quando saranno risuscitati, vedranno Dio, perché la carne e il sangue non possono vedere Gesù Cristo e nemmeno i santi risuscitati. Però sì, i santi risuscitati avranno il potere, come ce l'hanno gli angeli buoni di Dio fino ad oggi, di materializzarsi e di apparire loro e di istruirli. Quindi il loro eventuale pentimento sarà tanto più doloroso quanto più gravi saranno stati i loro peccati, ma la loro salvezza comunque diventa possibile. E Dio cosa dirà a loro? Dirà la stessa cosa che dice ora a noi e che è scritto in Isaia capitolo 1, versetti da 16 a 20. Isaia 1, versetti da 16 a 20. Guardate la meravigliosa misericordia di Dio. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate invece a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Venite, quindi, e discutiamo insieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. E anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. Ma se rifiutate e se vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Nel loro caso, dopo il millennio, la loro spada sarà in realtà la morte seconda, dalla quale non si potrà mai più risorgere. Naturalmente queste sono parole che valgono, sono parole classiche di Dio, nel senso che durano per tutte le generazioni e soprattutto dirà questo anche durante il millennio. Persone che dovranno costruire le loro case, dovranno ricostruire la società umana. Credo di aver dato sufficienti dettagli in risposta a questa domanda. Ora passiamo ad un'altra domanda, sempre di Salvatore Patti. E questa ovviamente è la 28ª sua domanda. Poi ti manderò la fattura, Salvatore. Naturalmente scherzo. Potresti spiegare in che cosa si differenziano la grande tribolazione di Matteo 24-21 con la battaglia di Armageddon di Apocalisse 16, versetti 14 e 16? La ripeto questa domanda perché ci sono delle scritture di cui voi vorreste magari prendere appunti. La domanda è questa: potresti spiegare in che cosa si differenziano la grande tribolazione di Matteo 24-21 con la battaglia di Armageddon di Apocalisse 16, versetti da 14 a 16? Cercherò di dare questa risposta con l'aiuto di Dio. Allora, come sempre, con l'aiuto di Dio. Leggiamo insieme Matteo 24-21, dove Gesù dice che che allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Questa tribolazione si riferisce all'odio che tutto il mondo avrà contro l'Israele fisico, ma anche contro l'Israele spirituale, cioè il popolo di Dio spirituale, l'Israele spirituale. I terremoti e le epidemie saranno solo l'inizio dei dolori, dice Gesù. In fondo terremoti ed epidemie ci sono sempre state. Aumenteranno in estensione e di frequenza, ma la grande tribolazione di cui ha parlato Gesù riguarda principalmente il vero popolo di Dio. In una società globale le cui politiche e le religioni ecumeniche vorranno sempre più cancellare la parola dell'Iddio di Israele dalla storia per sempre. Difatti notate nei versetti 9, da 9 a 14, sempre di Matteo 24, perché noi, diciamo, il periodo che stiamo vivendo ci fa un tantino capire come le parole di Gesù si possono veramente realizzare. Si realizzeranno, ma diciamo noi le stiamo cominciando a palpare queste cose. Dice nel versetto 9: allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno. Basta pensare alla Cina, quello che succede in Cina, che rigetta ogni forma di religione. Dice: e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Praticamente sta dicendo il cristianesimo un giorno, che almeno nel mondo occidentale è stata la roccaforte, è stata nel bene e nel male, anche se vissuto in maniera parzialmente sbagliata, è stata, come dire, una pietra fondamentale della nostra civiltà. Però arriveranno un punto in cui il cristianesimo o tutto ciò che riguarda Cristo verrà preso di mira e odiato. Nel versetto 10 dice: allora molti si scandalizzeranno. Certo non si scandalizzeranno quelli che perseguiteranno, ma si scandalizzeranno alcuni dei credenti, perché vedranno alcuni che magari si potevano ritenere fratelli o sorelle, che alla fine invece ripudiano il Cristo pur di non soccombere alla persecuzione. Dice: allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno, e addirittura arriveranno al punto di odiarsi l'un l'altro, cioè la bestia riuscirà a mettere su fronti opposti quelli che prima erano fratelli e sorelle. Nel versetto 11 dice: e sorgeranno nel frattempo molti falsi profeti, cosa che noi ne stiamo vedendo il principio soprattutto in internet, e ne sedurranno molti, si creano così tanti gruppi. E perché l'iniquità, dice, sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Noi, per esempio, sotto questa epidemia, vera o falsa che sia, minima o ingigantita che sia, ci vietano di abbracciarci, ci vietano di trasmettere il sorriso, ma tutti si guardano in cagnesco e tutti diventano il poliziotto dell'altro. Questo è anche un modo per far raffreddare l'amore. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi noi non dobbiamo ascoltare e, come tanti zombie, seguire tutto ciò che le autorità, che man mano che diventano sempre più malvagie, ci diranno. Dobbiamo stare attenti, perché noi dobbiamo perseverare sino alla fine, solo così possiamo essere salvati. Quando il muro di Berlino è crollato, vi ricordo che la Chiesa di Dio Unita ha scoperto in tutti i paesi dell'est europeo tante famiglie che osservavano il sabato, le feste, e come potevano osservare queste cose se il regime dell'Unione Sovietica Comunista li vietava e li perseguitava? Lo hanno fatto clandestinamente. perché è più importante obbedire, più vitale obbedire a Dio che obbedire agli uomini, quando gli uomini danno delle leggi contro le leggi di Dio. Nel versetto 14 dice: questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora in quel tempo verrà la fine. Voi pensate che il versetto 14 non dice un Evangelo qualsiasi, dice questo Evangelo, cioè quello di cui Gesù parla, perché molti predicheranno falsi Vangeli. Quindi, e noi vediamo che la predicazione del vero Vangelo sarà contemporanea nel tempo in cui accadranno questo raffreddamento dell'amore di Dio, e quindi anche queste, sempre di più, una società che di Dio se ne infischia, che dà molta più importanza, per esempio, agli scienziati che a Gesù Cristo, a ciò che Gesù Cristo promette. Ora, tutta questa scrittura che abbiamo letto sino adesso sta descrivendo un tempo di scandali, di tradimenti e di odio, di alienazione sociale, come quella che stiamo incominciando a vivere con le restrizioni Covid-19. Ma è anche un tempo, grazie a Dio, in cui il vero Vangelo del Regno di Dio verrà predicato, viene predicato. Per 19 secoli la falsa Chiesa ha predicato il suo falso Vangelo, o un Vangelo parziale, vita e morte e miracoli di Gesù, ma non il vero Vangelo di Gesù, cioè la sua promessa di tornare personalmente sulla terra con la potenza di Dio e di sostituire tutti i governanti del mondo. Non può piacere questo Vangelo ai governanti del mondo. Quindi nel tempo della fine la vera Chiesa predica che Cristo tornerà con la potenza di Dio e prenderà possessi dei regni di tutta la terra. Questa prospettiva non può piacere al seduttore di tutto il mondo, il diavolo, il quale cercherà un capro espiatorio. E storicamente il capro espiatorio nella storia è sempre stato il popolo ebreo. È un fatto che si è ripetuto molte volte nella storia. Il diavolo e il falso profeta e la bestia dell'Apocalisse spingeranno molte nazioni a fare guerra contro Israele. Le nazioni circonderanno militarmente la città di Gerusalemme un giorno, nella valle di Megiddo o di Megiddo, come altre traduzioni rendono, da cui deriva la profetizzata battaglia di Armageddon. Deriva dalla valle di Megiddo, dove avverrà il confronto militare tra le nazioni contro la nazione di Israele. Gli ebrei, davanti alla prospettiva di un altro genocidio, non se ne staranno con le mani in mano, ovviamente. Saranno tentati di usare addirittura le armi atomiche. Però, secondo la profezia biblica, sembra che non le useranno. Resisteranno, ma alla fine cederanno, nella speranza di poter sopravvivere arrendendosi alle promesse della bestia. Le forze armate delle nazioni entreranno a Gerusalemme e Gerusalemme sarà calpestata, perché le nazioni sono idolatriche. In quel giorno Dio darà ai suoi due testimoni, farà sorgere due testimoni, quelli descritti in Apocalisse capitolo 11, darà loro di predicare al mondo che il ritorno di Cristo è realmente vicino, e avranno il potere di trasformare loro il mare in sangue e di produrre tutte le piaghe che vorranno sopra il dominio globale della bestia, la quale cercherà invano di acciuffarli. E Dio però, fino a quando Dio non permetterà, non lo permetterà, ma a un certo punto Dio permetterà che siano acciuffati e messi a morte dopo 42 mesi della loro predicazione. E tutto il mondo festeggerà per la convinzione che la bestia è imbattibile. E quindi quello sarà un momento in cui l'umanità piomberà nella oscurità spirituale. Tutta questa grande tribolazione per il popolo di Dio durerà 42 mesi, come è scritto in Apocalisse 11, versetto 2, per i vostri appunti. Apocalisse 11, per, 11 versetto 2. Dice, tralascia, qui è Dio che parla all'Apostolo Giovanni, che gli dice di misurare il Tempio è la Chiesa, e dice, tralascia il cortile che è fuori del Tempio e non misurarlo, perché è stato dato ai gentili, ed essi calpesteranno la Santa Città per 42 mesi. Quindi il cortile fuori dal Tempio simboleggia coloro che si arrenderanno agli eserciti anti-israeliti della bestia. E questi ultimi calpesteranno la città santa, coloro che non si arrenderanno, per 42 mesi, per 3 anni e mezzo. Nel frattempo, in quei 42 mesi, ci saranno i due testimoni che predicheranno la fine della bestia, e la bestia li inseguirà in vano per 42 mesi. Ora, in Apocalisse, capitolo 13, versetto 5, vediamo scritto cosa farà la bestia quando avrà conquistato Gerusalemme. Apocalisse 13, 5, vediamo cosa farà la bestia quando avrà conquistato Gerusalemme. Dice, e le fu dato una bocca che proferiva grandi cose e bestemmie. Non è che lui si illude di essere lui l'autore di questo, come se lui è più forte di Dio, ma è Dio che le dà, che gli dà una bocca che proferisce, gli concede di vantarsi, e le fu data potestà di operare per 42 mesi. Ora, il fatto che potrà proferire grandi cose e bestemmie significa che si autoesalterà e significa pure che parlerà contro il Dio della Bibbia, perché se fosse puramente politico senza una connotazione religiosa, la bestemmia non ci entrerebbe. Ma il fatto che lui bestemmia vuol dire che parlerà contro il Dio della Bibbia, e i popoli che non conoscono la parola di Dio lo acclameranno. E oggi si vede come perfino i popoli cristiani, ad eccezione di piccoli gruppi qua e là, la maggior parte della popolazione si sta riducendo come degli zombie dal punto di vista mentale. Torniamo adesso in Matteo capitolo 24, versetto 15. Il versetto 15 è il versetto chiave per capire che cos'è la grande tribolazione. Difatti Gesù dice, quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta nel luogo santo, chi legge intenda. E questa abominazione della desolazione non è altro che l'idolatria, non è altro che l'abolizione della Sacra Bibbia. E a questo punto della storia, che avrà inizio la grande tribolazione sia per l'Israele fisico che per gli israeliti spirituali come noi sparsi nel mondo. Una tribolazione così grande ed unica nella storia del mondo. Questa grande tribolazione che sarà orchestrata dal dragone, dalla bestia e dal falso profeta, come è scritto in Apocalisse 16, nei versetti da 13 a 14. Apocalisse capitolo 16, versetti da 13 a 14. Notate bene. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi, cioè incantano le persone, e vanno dai re della terra e del mondo intero. A far cosa? Per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente. Quindi parlano di pace, ma in realtà è per radunarli tutti contro Israele. Naturalmente dietro la potenza di un dragone, chissà se c'è una connotazione con il comunismo della Cina, privo di fede religiosa e privo di umanità cristiana. Chissà se dietro a questo dragone non c'è Satana e il diavolo. Sicuramente il dragone è Satana e il diavolo. Ma è una coincidenza il fatto che storicamente, per tutti questi millenni, anche ai tempi di Israele, ma anche ai tempi del cristianesimo cattolico, protestante, eccetera, il mondo comunista della Cina, i cui simboli sono il dragone, appunto il dragone, no, il Vangelo non è mai potuto arrivare là, e quando ci sono state le crociate che cercavano di entrare nel mondo cinese, mongole, il Dio non l'ha mai permesso. Quel mondo, quella cultura comunista è una cultura priva di fede religiosa, di qualsiasi fede religiosa, e quindi priva di umanità naturale. Ed è strano che Dio chiama il diavolo, lo chiama il dragone. Ma notate anche la grande promessa di Dio in Daniele 12:1, perché dobbiamo finire con la grande promessa che ovviamente il popolo di Dio ne uscirà vincitore assieme a Dio. In Daniele 12, versetto 1 dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande principe, il difensore dei figli del tuo popolo, e ci sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo, Daniele, sarà salvato, e tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro, non solo l'Israele fisico che ha creduto come i primi apostoli e i primi giudei cristiani che furono poi martirizzati e perseguitati, ma anche tutti quelli che nel corso dei secoli saranno trovati scritti nel libro. Quindi il popolo di Dio in Israele e in tutto il mondo sarà salvato da Dio per mezzo dell'arcangelo Michele. E abbiamo visto come prenderanno corpo la grande tribolazione, la battaglia di Armageddon. E noi stiamo vedendo come stanno già prendendo corpo gli eventi della profezia biblica nello scenario geopolitico mondiale attuale. Gerusalemme è una piccolissima città, ma è il simbolo e il fulcro dell'antico conflitto tra Satana e l'uomo, tra Satana e gli angeli di Dio, tra Satana e Dio, tra il bene e il male, il cui vincitore di questa battaglia inevitabilmente sarà Dio e il suo popolo. Quindi questo è il grande messaggio che Dio ci dà in tutte le profezie. Adesso passiamo ad un'altra domanda. Diciamo che Salvatore Patti ha almeno altre 30 domande, però naturalmente passiamo ad un'altra domanda. Questa volta domanda da parte di Elena Costantino, dalla provincia di Pavia, di Torino, scusate. Domanda numero 3, perché in passato ho risposto alle sue prime due domande. In Giovanni capitolo 1, versetto 51. In Giovanni capitolo 1, versetto 51, chiede Elena, Gesù dice, teniamo per favore i microfoni spenti, grazie. Allora, in Giovanni capitolo 1, versetto 51, Gesù dice: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Io ti chiedo, Carmelo, parla dell'era attuale o del millennio? Allora, è chiaro che non può parlare dell'era attuale, però vediamo di quale era parla. In risposta, Giovanni 1, versetto 51, leggiamo dalla Nuova Riveduta, si riferisce principalmente al millennio, cioè quando Gesù immortale sarà tornato sulla terra e governerà come re assoluto su tutte le nazioni, ma non soltanto durante il millennio, come spiego ora più avanti. Questa scrittura suggerisce che quando Gesù tornerà e stabilirà il suo governo a Gerusalemme, all'inizio dei mille anni, gli angeli che verranno con Gesù sulla terra avranno il potere di manifestarsi agli uomini e diventerà una normalità o una cosa assidua per gli uomini vedere gli angeli di Dio salire verso l'universo, verso il terzo cielo, al di là dell'universo che conosciamo, salire presso il Padre e poi anche ridiscendere sulla terra presso il trono di Cristo a Gerusalemme. Più o meno, tanto per stimolare la nostra immaginazione, più o meno come avviene oggi, è visto come una normalità vedere gli aeroplani salire al cielo e atterrare poi in un aeroporto. Sarà l'inizio di una nuova era, sarà l'inizio di un, appunto, tutto sarà cambiato, non ci sarà più quello che vedremo oggi. Infatti in Giovanni capitolo 1 versetto 51 dice chiaramente che vedremo il cielo aperto e gli angeli viaggiare su e giù. D'altro canto abbiamo un episodio in cui anche a Giacobbe fu dato, quando scappò da suo fratello Esaù, si fermò in un certo punto mentre fuggiva, lui vide una scala e vide gli angeli salire su e giù. Questo può anche essere dato a noi oggi, però è una cosa rara, mentre durante il millennio e dopo il millennio sarà una cosa normale. Le Bibbie Diodati e nella Nuova Diodati, nello stesso versetto di Giovanni 1,51, queste Bibbie aggiungono un dettaglio che nelle altre versioni non c'è, come se Gesù abbia detto ai suoi discepoli che essi vedranno il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo da quel tempo in poi. Cioè, l'interpretazione può essere data, cioè dal momento in cui Gesù sarà tornato sulla terra con la potenza di Dio e come re dei re. Questa peculiare differenza nelle diverse edizioni non dovrebbe, diciamo, preoccuparci, perché è dipesa dalla difficoltà, anche per i traduttori onesti, di tradurre certe espressioni che sono idiomatiche del tempo di allora, usate nella lingua originale del testo biblico. Quindi se consideriamo più accurata quest'ultima traduzione, che aggiunge da quel tempo in poi, Gesù voleva semplicemente dire che i suoi miracoli, le sue guarigioni e la sua stessa risurrezione avrebbe messo i suoi veri discepoli in condizione di vedere letteralmente gli angeli di Dio anche durante la loro vita terrena, come a noi oggi potrebbe accadere in modo eccezionale, ma naturalmente avverrà in maniera eclatante appunto durante il millennio e dopo il millennio. Bene, adesso passiamo alla quarta domanda di Elena, perché sono domande brevi e quindi do delle risposte brevi. Dice: gli angeli di Dio si possono manifestare a noi oggi e in quale forma? La risposta è questa. Citiamo la scrittura di Atti 1, versetto 11, che dice: uomini Galilei, questo è l'episodio in cui Gesù era risorto e stava per ascendere al cielo e sparire. Quindi appaiono due uomini, due angeli nella forma di uomini, vestiti di bianco. Uomini Galilei, perché state a guardare il cielo? E dissero a questi Galilei, che erano gli apostoli, costui, cioè Cristo, che è andato al cielo, tornerà nella medesima maniera che l'avete visto andare in cielo. Quindi abbiamo visto che gli angeli si possono manifestare tante volte anche sotto forma di, come dire, di sembianze umane. Abbiamo degli altri esempi nella Bibbia, quando gli angeli in forma umana visitarono Abramo per annunciare la distruzione di Sodoma e Gomorra. Si manifestano con i vestiti secondo il costume dell'epoca, perché se si fossero vestiti in maniera, non so, in maniera diversa, no? Invece nessuno di loro si meravigliò mai del loro modo in cui erano vestiti. Anche gli angeli che servirono Gesù alla fine dei 40 giorni di digiuno nel deserto, lo servirono, ma erano gli angeli che si manifestarono fisicamente e lo servirono. Questo è Matteo 4:11. E poi vediamo anche in Matteo 16:27 dove Gesù stesso dice che lui verrà con i suoi angeli. Ma vediamo in Matteo 24:31 anche, Matteo 24:31, dove Gesù dice che egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra. E questa sarà una visione, diciamo, pubblica, e soprattutto saranno visibili appunto da questi eletti, dagli eletti che dovremmo essere noi. Eletti non significa avere un'aureola sulla testa oppure essere già santificati dal Papa. Eletti significa essere eletti a un compito. Coloro che sono chiamati a far parte del piccolo gregge sono chiamati a rendere possibile la predicazione del Vangelo del Regno di Dio. E siamo chiamati eletti a svolgere la via di Cristo, a dare una testimonianza con il nostro esempio personale, ma anche con il nostro esempio collettivo, dare il nostro esempio personale del Vangelo di Cristo. Quindi questo significa essere eletti. Quando io accetto il sacrificio di Cristo e accetto di farmi battezzare e ricevo e accetto il dono dello Spirito Santo, io divento un eletto. Non ci sono due categorie di cristiani agli occhi di Dio. C'è un unico popolo, perché lui ha abbattuto il muro di separazione fra tutti coloro che credono in Cristo. Quindi è importante tenere questo in mente. In Giovanni capitolo 10, versetto 12, Giovanni 20, versetto 12, qui Giovanni dice: vidi due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Quindi praticamente le donne pie che amorevolmente andavano al sepolcro per ungere il corpo del Signore non trovarono il Signore, ma videro questi due angeli vestiti di bianco. L'unica differenza che li differenziava appunto era che il loro abito era un abito bianco, di color bianco, forse anche un po' splendente, che li differenziava sufficientemente da distinguerli. È come quando noi vediamo la faccia di un uomo, di una persona, di un uomo o di una donna che trasmette quel viso la santità, per esempio, no? In Ebrei capitolo 13, versetto 2, Ebrei 13, versetto 2, dice: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Quindi è molto importante questo, ho citato questa scrittura per provare che secondo la Bibbia gli angeli buoni di Dio riescono a manifestarsi fisicamente come se fossero degli esseri umani. Però riguardo a questo desidero dare un amorevole avvertimento a proposito di ospitalità. Come sapete, i tempi sono difficili ed anche pericolosi, quindi non sempre, non tutti quelli che sembrano angeli lo sono veramente. Quindi stiamo attenti a tutelare la nostra sicurezza e quella delle nostre famiglie. Lo vediamo questo dal modo come si comportano. Allora, un'altra domanda, sempre l'ultima, da parte di Elena Costantino, domanda numero 5, dice: può Satana manifestarsi a noi visibilmente sotto sembianze diverse? Beh, questa un po' riguarda anche la domanda di prima, perché se prima abbiamo detto che gli angeli di Dio possono manifestarsi fisicamente e poi sparire, è anche vero che gli angeli che si sono ribellati a Dio e sono diventati demoni, seguaci di Satana, hanno perduto il corpo e non hanno più nessuna capacità di materializzarsi corporalmente, ma possono e hanno ancora la facoltà, che Dio gliel'ha lasciata per un tempo, la facoltà di entrare nei corpi materiali, ma anche nei corpi viventi, di animali o perfino di corpi umani. Quindi Satana e il diavolo hanno perduto il loro corpo, ricordatelo questo, e sono oggi delle menti vaganti nell'aria e sulla terra. Nell'aria significa, l'aria è all'altezza della nostra bocca che respiriamo, ma è anche all'altezza degli aeroplani. Quindi anche se lì, se più lontano andiamo nella stratosfera, ci sono dei gas anche velenosi, però quindi sono delle menti vaganti in cerca di luoghi dove entrare. Nella Bibbia non c'è un solo esempio che provi che dal tempo di Adamo Satana si sia mai manifestato corporalmente. Satana e i suoi demoni possono invece manifestarsi possedendo gli oggetti oppure i corpi delle creature animali, come il serpente nel giardino dell'Eden, ma anche degli esseri umani, se deboli di mente. Satana e i demoni sono soltanto, ripeto, delle menti vaganti che trasmettono pensieri e stati d'animo malvagi, ma anche a volte molto astuti, perché sono dei pensieri filosofici che hanno una razionalità e una intelligenza che apparentemente sembrano ragionevoli. Ma tante volte quello che è malvagio è l'intento, lo scopo che c'è dietro quei ragionamenti. La potenza della loro mente è capace di manipolare gli elementi della natura anche e di influenzare la mente dell'uomo separato da Dio. Cioè queste menti vaganti possono manipolare l'aria e fare apparire delle immagini, di fare provocare delle apparizioni come quelle mariane, per esempio, no? Perché Satana è il principe dell'aria, è così descritto nella Bibbia. Le prove le abbiamo in Genesi. Il diavolo si impossessa di un particolare serpente per parlare ad Eva. Non si impossessa di un altro animale che magari la cui intelligenza poteva un po' opporsi, come, non so, un cane oppure un elefante oppure un'aquila. No, ma va nel serpente. Questa è un'altra prova che è praticamente il serpente, che è una forma più grande del verme, è quello che non ha volontà, ma vive di puro istinto. Quindi il serpente non ha opposto alcuna resistenza al diavolo. E il diavolo è stato pure vile in questo, perché non è che ha cercato di entrare in Adamo ed Eva direttamente, ma ci è andato entrando nella parte, nell'elemento privo di volontà, cioè il serpente. Un'altra prova la troviamo quando si impossessa anche di Giuda, che lo porta ad impiccarsi. Un'altra prova, Satana non si manifesta mai direttamente, ma essendo il seduttore di tutto il mondo, egli si manifesta come un falso angelo di luce. E questo è scritto nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 11, versetto 14. Si manifesta attraverso i suoi apostoli, che si trasformano in ministri di giustizia, mentre insegnano a violare i comandamenti di Dio. Sono apostoli umani. Bene, adesso abbiamo poco meno di una mezz'oretta, cercherò di rispondere a Katiuscia di Napoli. Finalmente è arrivato anche il tuo turno. Non so se ti ricordi di aver fatto questa domanda molte settimane fa. Allora, potresti spiegarmi a cosa si riferisce Isaia 54, versetti da 11 a 12? Potresti spiegarmi a cosa si riferisce Isaia, capitolo 54, versetti da 11 a 12? Leggiamo insieme Isaia, questa scrittura, che dice: «O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata. Ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubine, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Questa scrittura è una profezia del processo di trasformazione e di salvezza dell'Israele di Dio, come tu mi hai suggerito e di cui volevi, chiedevi una conferma. Te lo confermo. Le pietre preziose e i metalli duraturi che l'adorneranno sono anche simboli della sua regalità che sarà eterna. Naturalmente il Dio è il Dio che è il proprietario di tutto l'universo che conosciamo e degli universi che non conosciamo. Ovviamente è quello, lui utilizza le pietre preziose perché noi a queste pietre diamo valore. Però lui ovviamente che è entrato a Gerusalemme a cavallo di un asino, cioè in groppa di un asino, non è legato a queste ricchezze, non è venale. Però noi che diamo importanza a queste cose, perché essendo fatti a immagine di Dio, amiamo le cose belle, le cose che adornano la vita e che la rendono bella, Dio è così pure. Certamente Dio non vive in una caverna oscura piena di sporcizia e di disordine. Dio ama la bellezza. E a questo riguardo, questa risposta penso che risponde anche a un'altra sorella che dalla Calabria aveva chiesto se lei, che è una collezionista di pietre preziose o di pietre anche se non preziose in termini di denaro, ma pietre che hanno delle particolarità, delle particolari proprietà curative, per esempio, se era un peccato a fare la collezione. E naturalmente non credo affatto, perché io credo che si può fare questo, perché io credo che se vivo dentro una caverna di argilla sporca eccetera al buio mi deprimo e muoio, ma se vivo in una casa piena di pietre preziose dove c'è lucentezza, brillantezza, il mio animo, il mio spirito si eleva pure. E quindi viviamo meglio. Allora, passiamo a un'altra tua domanda, Katiusha. Dice, potrei sapere il significato di Ebrei capitolo 1, versetto 9? Potrei sapere il significato di Ebrei capitolo 1, versetto 9? Dove dice, a preferenza dei tuoi compagni. Beh, leggiamola insieme, per amore di tutti, così sappiamo di che cosa si tratta. Ebrei capitolo 1 versetto 9, vediamo che Dio dice: hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. È molto interessante questo, e dopo che finiamo lo studio biblico, quando avrete tempo, vi invito a leggere con maggiore accuratezza questa scrittura, magari in preghiera, perché l'intero contesto di questa scrittura si riferisce all'esperienza terrena della parola che era Dio con Dio, ma che si fece carne, ma che si è qualificato primogenito dei morti rispetto agli altri fedeli di Dio. La parola, quando era con Dio, non aveva bisogno di essere unto con olio e non aveva di compagni suoi simili. Questa espressione unto con olio al di sopra dei tuoi compagni si riferisce all'esperienza del Dio che si fece uomo per un po' di tempo e che lo ha fatto e che gli ha fatto vivere la via, cioè gli ha fatto condividere la vita terrena con i suoi compagni. Per suoi compagni si riferisce agli apostoli, oltre agli apostoli. Compagno è chi fa compagnia, il che non implica una immediata parità di natura e di autorità. Quindi, naturalmente, Cristo e gli apostoli non erano alla stessa altezza di Cristo. Però Gesù stesso ha detto: io non vi chiamerò più servi, ma vi chiamerò amici, compagni. Quindi essere compagni nel nostro stato non implica una immediata parità di natura, e quindi noi non abbiamo la stessa natura di Cristo oggi. Cristo è spirituale, noi siamo ancora carnali. Riceviamo lo Spirito Santo per diventare spirituale come Lui. Allora, da notare, difatti, in Ebrei capitolo 2, per andare avanti su questo tema, in Ebrei capitolo 2, dal versetto 8 fino al versetto 12. Ebrei 2, dal versetto 8 fino al versetto 12, dove Dio dice a Gesù: tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi, infatti nel sottoporgli tutte le cose non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia, al tempo presente, non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, però vediamo, coronato di gloria ed onore per la morte che ho sofferse, vediamo Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Difatti conveniva infatti a colui per il quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, queste sono le parole di Gesù: farò conoscere il tuo nome ai miei fratelli e io ti celebrerò in mezzo all'assemblea. Ancora una volta, queste sono parole classiche che valgono per tutti i tempi, varranno ancora di più durante il millennio e più avanti. Abbiamo ancora tempo, cerchiamo di rispondere a Lauretta di Padova, dove dice, nella sua prima domanda, dice: qual è il giorno in cui gli israeliti festeggiano e celebrano la cosiddetta notte dell'Eterno descritta in Esodo capitolo 12, versetti 41-42. Qual è il giorno in cui gli israeliti festeggiano e celebrano la notte dell'Eterno descritta in Esodo 12, versetti da 41-42? Ecco la risposta. La notte dell'Eterno non è quella in cui si celebrò la Pasqua, ma è la notte successiva, come ho detto in alcune risposte precedenti. E la notte successiva, cioè quella, fu l'inizio della festa. Difatti c'è della notte da celebrare molto, o la sera memorabile, come la chiamiamo oggi in termini moderni. Leggiamo insieme Esodo capitolo 12, versetti da 41 e 42, per vedere che questo comandamento che Dio ha dato a Mosè poi viene riconfermato nel Nuovo Testamento, attraverso Cristo che dice: io non sono venuto per abolire la legge, e attraverso anche l'Apostolo Paolo che ha detto, che ha scritto: aboliamo la legge perché adesso abbiamo la fede, così non sia. Allora, questa scrittura in Esodo 12, versetti 42, versetto 42, dice: alla fine dei 430 anni, proprio in quel giorno avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese dell'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore dell'Eterno, perché egli, l'Eterno, li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa notte sarà una solenne celebrazione dell'Eterno. È una festa, non è una festa di carnevale oppure una festa idolatrica oppure una festa così tanto per dire che è festa. Questa sarà una celebrazione solenne all'Eterno per tutti i figli di Israele, e notate, di generazione in generazione. E per questo voi vedete che anche oggi gli ebrei, anche quelli che non riconoscono Cristo, fanno questa celebrazione, ma quelli che non hanno lo Spirito Santo di Cristo la celebrano per commemorare il loro passato. Noi la celebreremo per commemorare in modo solenne la nostra liberazione dal peccato e la nostra liberazione anche da Babilonia la Grande, perché noi siamo liberati spiritualmente, ma fisicamente, corporalmente, tante volte dobbiamo sottostare ai moderni faraoni di questo mondo. Quindi, per far capire a tutti, adesso elencherò brevemente gli eventi che riguardano la cosiddetta notte da celebrarsi ogni anno, a partire dalla Pasqua dell'Antico Testamento, come prefigurato dalla Pasqua di Gesù Cristo. Allora, come prefigura della Pasqua di Gesù Cristo. Quindi è importante questo, che lo seguiate, perché se non lo capite, non capirete il motivo per cui vi stiamo chiamando a celebrare con noi la Pasqua nel 14° giorno di Nisan, e poi il giorno dopo inizia la notte, o la notte da celebrarsi, o la serata memorabile. Notate, il primo passo è che la sera del 14° Nisan, che corrisponde nel calendario romano la sera di venerdì 26 marzo quest'anno, non cade sempre nello stesso giorno del calendario romano. Quindi la sera del 14° Nisan gli israeliti mangiano l'agnello e mettono il suo sangue negli stipi delle loro porte. Giusto? Punto numero uno. Quella stessa notte del 14° mese di Nisan, che è il primo mese dell'anno biblico, perché questo per noi è il primo mese dell'anno, mentre per il mondo pagano, il mondo della bestia, il primo mese dell'anno è gennaio, per noi questo è il primo giorno, il 14° giorno del mese di Nisan, questo è il primo mese dell'anno. Il primo dell'anno biblico è stato 14 giorni fa. Quindi dice, quella stessa notte del 14° di Nisan, l'angelo della morte uccide i primogeniti egiziani e risparmia gli israeliti. Questo fu il secondo evento. Finita la notte, spunta il mattino, ovviamente, sempre però del 14° di Nisan. In quel mattino cosa accade? Gli egiziani, incluso Faraone, piangono la morte dei loro primogeniti e autorizzano gli israeliti a tornare liberi e a lasciare l'Egitto il più possibile, perché per tutte quelle morti li videro come la causa di quelle morti, come una maledizione. Agli israeliti però occorreranno delle ore per uscire dall'Egitto. Quindi la mattina il faraone gli dà il permesso di andarsene, ma ovviamente ci vollero 4, 5, 6 ore per andare via. Gli israeliti a un certo punto si trovano ad attraversare il Mare Rosso, che si divide in due, come due muri di acqua a destra e a sinistra per intervento divino. E dopo il tramonto, cioè il 15° giorno di Nisan, il 15° giorno, quindi dopo il 14° giorno, il tramonto sancisce il passaggio a un altro giorno. Quindi il 15° giorno di Nisan essi giungono alla riva opposta del Mar Rosso. E già si era fatto sera, perché non è che il Mar Rosso, fu attraversato in un'oretta. Essi quella stessa notte, una volta che si trovarono nella sponda opposta e il mare si era richiuso e inghiottito l'esercito di Faraone, essi festeggiano glorificando Dio liberatore. Quella notte Dio l'ha istituita e l'ha comandata come notte da celebrarsi in onore dell'Eterno per tutte le generazioni, sia per gli israeliti fisici, sia per gli israeliti spirituali. Perciò Dio ha dato questo comandamento, questa notte, nel versetto 42 del capitolo 12, dice: questa notte sarà una solenne celebrazione all'Eterno per tutti i figli di Israele di generazione in generazione. Ora, questo ci deve far capire, come la nostra Pasqua non è una festa così, una festa sociale, è molto diversa dalle feste cattoliche, protestante oppure ortodossa. Ci fa capire anche che dopo la sera della commemorazione del sacrificio della Pasqua, noi siamo chiamati a fare una solenne festa in onore dell'Eterno Liberatore. Abbiamo visto che la sera della Pasqua è una solenne commemorazione da farsi insieme, come anche se adesso per ora virtualmente collegandoci via internet, nel 14° di Nisan, ma la notte da celebrarsi in onore dell'Eterno inaugura il 15° giorno di Nisan, che è l'inizio del primo dei 7 giorni della festa dei Paniazzimi. Annotate, se volete, che la notte da celebrarsi inaugura l'inizio dei 7 giorni dei Paniazzimi, di cui il primo e il 7° giorno sono chiamati grandi giorni sabbatici o riposi o sabati annuali, che sono diversi dai sabati settimanali, anche se a volte il sabato annuale, come quest'anno, può coincidere con il sabato settimanale. La Pasqua deve essere commemorata la sera del 14° di Nisan, il 26 marzo, e non il 3, 4, 5 aprile, come ha stabilito la Chiesa Cattolica di celebrare la Pasqua di Risurrezione nel giorno della domenica, sempre in adorazione del Dio Sole. La notte da celebrarsi in onore dell'Eterno deve essere festeggiata la sera del 15° di Nisan, il 27 marzo, e solitamente la si celebra in congregazione, ma a causa delle attuali restrizioni del Covid ognuno dovrà farla in famiglia. Noi trasmetteremo questa, diciamo, la Pasqua con alcuni pochissimi fratelli, perché ci aiuteranno come tecnici a trasmettere questa funzione, ma tutti gli altri sparsi per l'Italia vi dovete collegare. Preghiamo e speriamo che questa restrizione finiscano presto. Una nota da tenere in mente è che siamo stati liberati non dall'Egitto, ma dalla schiavitù dei peccati, e attendiamo di essere totalmente liberati anche dalla schiavitù di Babilonia la Grande. Le date e gli orari corrispondenti al calendario romano e le istruzioni vi sono già state inviate via email. Scrivetemi se avete bisogno dei chiarimenti. Scrivetemi per tempo, non all'ultimo momento. Bene, adesso penso di avere ancora tempo, abbiamo ancora tempo per un'altra domanda. Da parte sempre di Lauretta, da Padova, dove dice: perché Dio ha creato Adamo ed Eva già adulti e non li ha creati piccoli, cioè bambini? Mi piace chiudere questo studio biblico con questa domanda che mi ispira tenerezza. Sicuramente, Lauretta, sicuramente il modo in cui Dio crea è il migliore. Se Adamo ed Eva fossero stati creati bambini, non sarebbero sopravvissuti. I neonati non sopravvivono senza la cura della mamma, i neonati umani. Molti animali nel regno animale, appena escono dal grembo materno, già camminano e cercano il cibo, ma i neonati umani, appena nascono, se non c'è una mamma che li cura, un papà che li cura, muoiono. Quindi uno può chiedersi che ci sarebbe stato Dio a proteggerli fino a quando potevano diventare adulti. Ma Dio li creò adulti, evidentemente, in previsione del fatto che Adamo ed Eva avrebbero peccato e sarebbero da lì a poco tempo mandati fuori dall'Eden a trarre il cibo con le proprie mani. Cioè non è che quello che la decisione che fecero Adamo ed Eva fu qualcosa che, insomma, come se il diavolo fu più furbo di Dio. Gesù sapeva che il diavolo sarebbe entrato all'opera, difatti lui se ne andò intenzionalmente, come quando un papà dice al proprio figliolo: adesso sei grandino, devi uscire da casa e devi comportarti per bene anche se non ci sono io a tenerti per mano. Quindi sapeva che quel bambino, io e un padre sa che quel bambino quando cammina solo può incontrare dei nemici, dei pericoli. Quindi il loro peccato, il peccato di Adamo ed Eva e la loro esclusione dall'Eden erano già state previste da Dio. Difatti dice che l'agnello di Dio è stato nel progetto di Dio sacrificato fin da prima della fondazione del mondo. Perciò Dio li creò adulti, per questo Dio li ha creati adulti. Se fossero stati bambini, Dio non li avrebbe considerati colpevoli e né li avrebbe cacciati dal suo cospetto, tra l'altro. E poi voglio finire con una battuta, diciamo, un po' umoristica. Quando è arrivata questa domanda, ovviamente io condivido tutte le mie domande con la mia mogliettina Antonella, che vive sempre come apparentemente un'ombra, però mi dà tanto aiuto. Allora ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ma noi due ci saremmo innamorati se ci fossimo incontrati così, ora. E ci abbiamo scoppiato in una risata, perché in effetti noi due ora ancora ci amiamo, ma perché siamo invecchiati a poco insieme, non ce ne siamo accorti che non siamo così belli e attraenti come una volta. Va bene, volevo concludere con questo, quindi vorrei chiamare per concludere, vi ringrazio con tutto il cuore della vostra partecipazione. E vorrei chiamare nostro fratello, non mi ricordo chi è che ho detto, Giovanni Vitagliano, forse non l'ho nemmeno detto. Giovanni, ci sei per seguire, per fare la preghiera di conclusione?
Ci sono.
Benissimo, ti seguiamo, grazie.
Signore Padre nostro, ti ringraziamo, Signore, per questo studio biblico che per noi è molto, molto edificante, Signore. Ti ringraziamo che tu col tuo Santo Spirito hai ancora unto una volta Carmelo per le nostre domande, Signore. E ti ringraziamo che ci hai dato la possibilità, anche se virtualmente, di assistere e di stare qui in presenza tua, Signore, con i nostri cari fratelli. Signore, ti preghiamo per le nuove persone che hanno nel cuore di battezzarsi, di dare tu col tuo Santo Spirito, Signore, con la tua potente mano. E Signore, ti ringraziamo che ci stai mettendo nel cuore commemorare il tuo Santo Sacrificio, Signore, per i nostri peccati e per la nostra vita stessa. E noi ti ringraziamo veramente con il cuore, Signore. E preghiamo per gli ammalati, Signore, per le preghiere che i nostri cari fratelli ogni giorno mettono nelle tue mani. E ti ringraziamo, Signore, e veniamo a te nel nome di Gesù, il tuo unigenito Figlio, il nostro Re dei Re. Amen.
Amen. Amen. Grazie, Giovanni. Ringrazio Giovanni Troisi e Giovanni Vitagliano per le preghiere e anche ovviamente per la vostra partecipazione. Vi mando un grande abbraccio affettuoso in Cristo, abbiate una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti.
Ciao Carmelo.
Buonanotte
a tutti.
Ciao a tutti, buona serata a tutti.
Ciao, grazie a tutti, buona serata a tutti.